della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Da Prima Pietro 3 ho letto. E questo messaggio è un po' un insieme di messaggi. Tra l'altro abbiamo parlato un po' indirettamente di questo argomento anche giovedì. E però è un argomento, un tema che ce l'ho nella testa già da un po'. E credo che sia un... come dire, un momento storico in cui sia importante fare delle riflessioni su quella che è la nostra cristianità, il nostro essere cristiani. Perché il mondo è cambiato, non è più quello di 20 anni fa, il mondo non è più quello di 40 anni fa, e in questi ultimi anni è cambiato anche molto velocemente. E si tende come cristiani a riportarsi a quella che è la scrittura, ed è giusto. Però credo che ci sia il rischio, e già si comincia anche a vedere questa, diciamo così, nel mondo questo rischio, che è quello di diventare o troppo legalisti o troppo liberisti nelle cose di Dio. E sono sbagliate entrambe. Non si può fare come ci pare con Dio, ma non si può neanche pensare che Dio sia così riducibile, ecco, a delle leggi o a delle regole di comportamento, o semplicemente a dei modi di pensare Dio in un certo modo, e quello deve essere. E se una persona non si conforma a quello che è la nostra idea di comportamento nei confronti di Dio, allora non va bene. Credo che sia sbagliato questo modo di pensare. Però allo stesso modo non si può dire che va tutto bene. Non è così. Allora, dobbiamo ripartire da un punto, e credo che questo punto fondamentale sia: siate pronti a rendere la testimonianza, diciamo, della speranza che è in voi a coloro che ve ne chiedono spiegazione. Dobbiamo ripartire da lì. In Apocalisse, no, una lettera è scritto: ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. E allora ricordati non quando sei caduto o come sei caduto, non importa il come si cade, non importa cosa si fa per cadere, non importa. Per Dio un omicidio, o chiamare pazzo qualcuno o stupido qualcuno, è la stessa cosa. E allora non importa come si cade, importa da dove si cade. Se leggete dice così, dice ricordati da dove sei caduto. Dà poi la soluzione, dice, per riprendere il cammino, no? Ci incoraggia. Allora, questa speranza che è in noi e che Pietro ci incoraggia anche a parlarne agli altri, a farne parte agli altri, a coloro che ci chiedono spiegazione di questa nostra speranza, credo che sia un motivo e un punto, diciamo, su cui poter riflettere, ognuno di noi. Qual è la vostra speranza? Nella vostra vita, nel vostro cuore, dentro, qual è la vostra speranza? Ma ancora di più, non solo qual è la vostra speranza oggi, ma qual è stata la speranza che è stata messa in voi nel momento in cui non credevate, quando eravate lontani da Dio? Qual è stata la speranza che vi ha condotti a cominciare un cammino con Dio? Perché non si comincia un cammino con Dio per amore, o sì, secondo voi? Avete cominciato a camminare con Dio perché lo amavate, o perché ha risolto qualcosa nella vostra vita, o per interesse, perché magari se no si va all'inferno, allora è meglio seguire Dio. Si può anche cominciare così. Nella Bibbia non leggo, nei Vangeli non leggo nessuno ha cominciato a seguire Cristo per amore, ha cominciato a seguire Cristo per interesse. Signore, ma noi abbiamo lasciato padre, madre, abbiamo lasciato moglie, figli, campi. Dice no, dice ma non vi preoccupate, dice, chiunque ha lasciato queste cose, dice, ne avrà altrettante. È l'interesse. Signore, tutto abbiamo seguito, ora però, come dire, che ci torni indietro qualcosa. Signore, dice ma puoi tu guarire questo, quello, quell'altro? Per interesse, perché volevano essere guariti. Gesù stesso, quando fa la moltiplicazione dei panni e dei pesci, dice ma loro non mi seguono, dice, perché hanno creduto in me, ma perché gli ho dato da mangiare. Per interesse si segue Dio, Per interesse abbiamo cominciato a seguire Gesù, non perché amavamo Dio. L'amore è venuto dopo, quando abbiamo conosciuto come Lui ci ama. E allora abbiamo imparato a amare Dio. E ancora non l'abbiamo imparato a amare per bene. Però è un percorso che abbiamo iniziato. Però se ci pensiamo a quella che è la nostra testimonianza, ognuno di voi pensi da dove è partito, chi era prima di conoscere Cristo. Ma non tanto in cosa faceva o in cosa non faceva, ma la sua condizione. Non vi sentivate malati? Non vi sentivate oppressi? Non vi sentivate colpevoli? Non vi sentivate in colpa per le cose che facevate? O se non prima, ma nel momento che avete incontrato Dio, non avete sentito quel peso? Ricordati da dove sei caduto, perché siamo stati portati in alto, perché siamo stati portati accanto, dentro, immersi nell'amore di Dio. Siamo stati portati a Lui, nei luoghi celesti. Ricordati da dove sei caduto. Siamo caduti dall'amore, ecco perché hanno abbandonato il loro primo amore. Hai abbandonato, ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Perché siamo caduti proprio dal fianco dell'amore. Ci siamo allontanati da Dio. Può capitare questo nella nostra vita. Certo, c'è chi è lontano da Dio, e quindi lontano dall'amore di Dio, ma c'è anche chi cade dall'amore di Dio, e quindi si allontana da Lui. E allora, qual è la nostra speranza? Per poter anche in qualche modo cercare di recuperare e di riprendere queste persone. In che modo ci comportiamo? Quali sono le nostre prime parole quando vediamo uno che fuma, quando vediamo uno che si droga, quando vediamo una prostituta, quando vediamo uno che bestemmia, quando vediamo uno che mente, quando vediamo uno che magari non si comporta bene al lavoro perché ruba? Qual è il nostro comportamento? Quali sono le nostre prime parole, i nostri primi pensieri? Sono pensieri di appagamento? Di dire, ah, visto, io non sono come lui. Signore, grazie, perché io non sono come lui. Certo, magari non lo diciamo, Signore, grazie, però ci sentiamo in un qualche modo anche consolati del fatto che c'è chi si comporta peggio di noi. Oppure il nostro primo pensiero è, mi dispiace per questa persona, perché non sa che si sta facendo del male. Non lo sa che si sta infliggendo da sola delle ferite, che si porterà dietro con delle conseguenze. Perché se questo è il nostro primo pensiero, allora possiamo essere di incoraggiamento, di consolazione e di sostegno a quelle persone. Ma se il nostro primo pensiero è, questa sbaglia, no, non fare così, è sbagliato. Noi mettiamo nella testa delle persone che è più importante comportarsi bene che non credere a Dio. È come se noi fossimo tutti infermieri, Dio è il dottore, e noi vogliamo fare le cure. Noi volessimo fare le cure. Dice, non fare questo, non fare quello, prendi questa medicina, non fare così, non andare a letto tardi, comportati in questo modo, vedrai che stai bene. No, portiamolo dal dottore. È lui che cura. È lui che prima guarisce le ferite, sistema le fratture, mette il gesso, dà una cura poi per i prossimi giorni e poi dopo lo affida agli infermieri che si occupano di dargli le medicine a orario, si occupano di girarlo nel letto se magari sta male e non ce la fa a stare in quella posizione. O sono gli infermieri che vi danno le medicine, vi danno le cure? Ma noi siamo gli infermieri, non siamo dottori. Nessuno di noi può dare cura agli altri. È Dio che guarisce, è Dio che dà la cura, è Dio che ha perdonato i peccati e che quindi può dare il cuore nuovo, perché è inutile mettere cerotti sul cuore di pietra. Di pietra è, di pietra resta. È inutile cercare di conformare le persone a quelle che sono le nostre idee di Dio, perché tanto il cuore è di pietra. E se qualcuno invece è già convertito, è credente, ma cade, si allontana dal suo primo amore, o comunque ancora non è, diciamo così, con la mente in un qualche modo in sintonia con Dio, e quindi non riesce a comprendere quelle che sono i suoi atti, le sue azioni, chi ci dice a noi che quello è il momento giusto? Sarebbe come se un drogato, faccio l'esempio di un drogato, ma potrebbe essere chiunque, si fratturasse una gamba, quello va dal dottore, il dottore gli dice, allora sì, guarda, bisogna che tu smetti di drogarti, Perché fa male, tu rischi la tua vita. Sì, ho capito, ma c'ho un osso fuori posto, sto male, non cammino. No, no, ma la droga è una cosa peggio, ti fa male, è una cosa molto pericolosa, bisogna che tu smetti, ora ti mando una struttura. Sì, ho capito, ma sto sanguinando, c'ho l'occhio, il ginocchio con l'osso di fuori. Ho fatto un incidente, se mi curi prima, poi si può pensare anche alla droga. Vedete, ci sono delle priorità nella vita. Non si può fare tutto insieme. Però noi a volte mettiamo pesi alle persone. Dice, non fare questo, non fare quello. Ma magari nella sua vita c'è qualcos'altro di più importante. E Dio dice, no, aspetta. È certo che devi levare anche questo, ma aspetta. Prima c'è questo da levare. Prima c'è un'altra cosa. Ma questo non lo possiamo sapere noi, che cosa è più urgente nella vita delle persone. Lo sa il dottore, cosa è più urgente. Certo, se poi le analisi sono sbagliate, è necessario allora intraprendere una cura in un certo modo. E quindi dalle analisi vediamo che se c'è delle droghe o cose particolari che possono far del male alla persona, allora si intraprenderà un cammino di rinunciare a certe cose, di lasciarne certe altre, di prendere una buona e sana, diciamo così, alimentazione, buone abitudini. Ma quello viene quando abbiamo compreso il nostro problema. E allora questa mattina vi vorrei proprio far riportare su quella che è stata la vostra esperienza con Dio. Come vi ha trattato Dio con voi? Come è stato con voi? Com'è con voi? È importante questo, perché viviamo in un mondo liquido, si dice, no? In cui diciamo che va bene tutto. Non c'è più, addirittura non c'è più neanche il sesso, ma non nel senso fisico, ma nel senso proprio del genere, uomo, donna, non c'è più, va bene tutto, uno sceglie quello che vuole, voglio essere donna, domani sono donna, domani l'altro, voglio essere uomo, sono uomo, non importa, se arriva a questo si arriva. Una società liquida in questo senso, in cui può andare bene tutto e il contrario di tutto, basta che sei contento te. Ma non è così, non è questo che vuole Dio, ma allo stesso tempo non vuole imporre determinate regole, determinati comportamenti, perché se no ci avrebbe fatto delle marionette, non ci avrebbe lasciati liberi. E allora come si convive con queste due realtà? E si convive diventando una chiesa e dei cristiani e quindi dei discepoli che sanno rispondere alle tematiche, alle domande, ai problemi di questo mondo oggi. Non c'è più, o perlomeno non sono così tante le persone che hanno bisogno di pane e di pesce. Ci sono persone che hanno bisogno di mangiare, anche qui in mezzo a noi, però ci sono persone, diciamo che hanno anche abbondanza, che c'è la possibilità, non è come al tempo di Gesù che aveva le folle che lo seguivano, perché erano folle che non sapevano cosa avere da mangiare, non sapevano come fare. Ma noi non abbiamo questi problemi, però ne abbiamo altri. Allora, che cristiano sei tu? Sai dare le risposte a questo mondo, oggi, a queste problematiche? O ti fermi semplicemente a dire, beh, quello è sbagliato, punto. E se entrasse un omosessuale, che posizione prenderemmo? Non dico giusto o sbagliato di fronte a Dio, ma nei confronti di quella persona, che posizione prenderemmo? Siamo onesti, magari abbiamo conosciuto fuori qualcuno omosessuale o qualcuno. Viene un po' di disagio, viene un po' di... Ma è questo che vuole Dio? Che noi sentiamo questo disagio è una cosa buona? O invece desidera che noi andiamo dalla persona e che amiamo quella persona? Non quello che fa, ma non è affar mio quello che fa. Quello che è affar mio è aiutarla. Che poi dopo, certo, anche quello che fa diventa affar mio, perché ho interesse a farla star bene, quella persona. Ma si parla del drogato, si parla di quello che bestemmia, si parla di chiunque pecca. Certo che è affar mio, ma non per andare a sindacare su ciò che fa o che non fa, ma per sindacare se sta bene o non sta bene. E allora se quella persona sta bene così, stia bene così. Non è affar mio. Se sta bene, per me non è un problema. Il problema diventa se sta male. E allora è questo che noi dobbiamo trovare. Quell'intimità, quell'amicizia con quelle persone che si possano aprire e dire, sai, c'ho questo peso, c'ho questo problema, c'ho questa situazione. allora non si sente giudicata quella persona, perché è lei che ti ha detto che ha quel peso, e allora voi la potete incoraggiare, la potete sostenere, lei gli potete dire: guarda, è perché questo comportamento ti porta a queste conseguenze, sai, sto male, sono in carcere, sì, ma perché hai rubato, e rubare ti porta a queste conseguenze. Sai, ma sto male, sono sempre agitato, non mi so controllare. Sì, perché la droga ti porta a questo, poi sei schiavo della droga. Ma non mi interessa se ti droghi, se stai bene, mi interessa se hai il problema. Perché se te ti rendi conto che stai male, allora vai dal dottore. Ma se sei sano, è inutile che ti voglio guarire, ti senti sano. Avere rispetto anche di questo. Quella persona, siamo sicuri che vuole essere guarita? Siamo sicuri che gli interessa seguire Gesù? Siamo sicuri che gli interessa? Allora, pensiamo prima alla persona e poi a tutto quello che viene dopo ci penserà il Signore, perché dobbiamo imparare anche a distinguere, a discernere tra quella che è la parola di Dio, la Bibbia, e quella che è la parola di Dio, Gesù. Perché, scusate, questo magari prendetelo come una cosa mia, ma secondo me non è la stessa cosa. Gesù non è la Bibbia. Gesù è la parola di Dio. La Bibbia è il modo che Dio ha scelto per mostrarci la sua parola, per farci arrivare a noi la sua parola, per farci conoscere la sua parola, ma non a memoria, per farci conoscere Cristo Gesù, che è la parola di Dio, il Verbo. Lui è la parola di Dio, lui ha l'ultima parola. E allora di fronte alle prostitute poteva dire, agli altri, anzi, che la volevano lapidare, mi viene in mente quello ora, poteva dire: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non ha detto che va bene il suo comportamento, ma in quel momento ha amore per quella persona che soffre, che sta per morire, la stanno per lapidare, gli stanno per tirare i sassi, talmente tanti da ucciderla. Una sassata, due sassate, tre sassate, quattro, cinque, la testa, un occhio, addosso. E poi comincia a uscire il sangue, fino a che magari qualcuno magari non gli spacca la testa e allora muore subito. Ma quanta sofferenza c'è prima di arrivare a quel punto? E noi siamo lì tante volte a dire: non fare questo, ah, hai sbagliato, e mettiamo pesi e tiriamo e scagliamo pietre contro le persone. E siamo pronti a guardarci gli uni gli altri, come siamo vestiti, quello che facciamo, quello che non facciamo, quello che abbiamo detto, come l'abbiamo detto. Ma quella persona in che condizione è? Qual è la cosa più grave in quel momento? In quel momento la cosa più grave è che sta per morire. E allora Gesù gli salva la vita. E dice: sì, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non stiamo a vedere che c'è scritto nella legge. Non stiamo a vedere che c'è scritto nella Bibbia. Perché loro gli portano la Bibbia. La nostra attuale Bibbia, loro avevano la legge. Nella legge sta scritto che bisogna ammazzarla. È colta in flagrante adulterio, l'ha ammazzata. Nella Bibbia c'è scritto che bisogna fare o non bisogna fare. Sta scritto, bisogna farlo, Chi l'ha stabilito? Cosa bisogna fare? Quando? E soprattutto in che priorità? Non si può fare tutto subito, perché sennò si sarebbe perfetti. Ma siamo tutti, mi auguro, consapevolmente in un cammino di perfezionamento. E quindi ci sono delle cose che dobbiamo lasciare subito, delle cose che dobbiamo lasciare dopo, perché magari non sono così urgenti. Ma se vale per noi, deve valere anche per gli altri. Allora, ecco che Gesù gli salva prima la vita, perché era in pericolo di vita. E dopo gli dice: vai e non peccare più. Ma non si ferma lì. Vai e non peccare più perché non ti accada di peggio. Perché quest'altra volta forse potresti anche morire. Perché tu potresti trovare qualcun altro che questa volta te le dà le pietre in testa. Quindi non lo fare. Per il tuo bene. Gli dà una spiegazione. Non è un non si fa, punto. Ma chi l'ha detto? Già l'ha detto Dio, l'ha detto la Bibbia. E noi ci comportiamo così a volte, non perché la Bibbia dice cose sbagliate, ma perché ci serve lo Spirito per poterla comprendere, attualizzare, attuare nella vita delle persone, a partire da noi però. Allora Gesù, durante la tentazione, nel deserto, viene preso da Satana, viene portato sul pinnacolo del tabernacolo e dice: buttati giù dal tempio. Dice: tanto sta scritto, è biblico, che tu gli angeli, dice, lui metterà i suoi angeli, dice, non, il tuo piede non inciamperà, non mi ricordo come dice le parole, ma insomma avete capito, lo potete leggere in Matteo 4. E Gesù dice: sì, è vero, sta scritto così, allora sono a posto, lo posso anche fare. Non è biblico o no? C'era scritto, sta scritto, Sta scritto, quindi si può fare? No! Perché in quel momento lo Spirito ti dice che non è quella il momento, la situazione di usare quel versetto, ora è il momento di usarne un altro di versetti, cioè non tentare il Signore Dio tuo. Dobbiamo avere questo discernimento, la Bibbia non è vera sempre, è vera in alcuni momenti della nostra vita. Oggi può essere vero il versetto, il Signore manderà i suoi angeli, così, dopo può essere vero il versetto, non tentare il Signore Dio tuo. Ma se vale per noi queste situazioni, vale anche per gli altri. E allora per quella prostituta dice, vale, prima ti salvo la vita e poi ti istruisco. E ti dico, vai, non peccare più, affinché non ti accada di peggio, gli dà una spiegazione. E poi non solo, quel vai e non peccare più ha valore, ha forza, perché lo dice uno che poi ha dato la vita per quella donna. Siamo pronti noi a dare la vita per il prossimo? A cui vorremmo tante volte dire cosa è giusto e cosa è sbagliato nella sua vita? Perché se abbiamo l'ardire, se abbiamo l'orgoglio di potersi innalzare come Dio a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato nella vita degli altri, dobbiamo anche essere pronti a umiliarci della stessa morte che ha portato Cristo. Siamo pronti a morire per quella persona? A essere umiliati noi al posto di quella persona a cui abbiamo detto vai a non peccare più? Lo possiamo prendere noi quell'umiliazione? Siamo pronti a difendere con la vita quella persona? E quando sentiamo parlare male qualcuno, dire no, fermo, aspetta, quella persona l'ho difesa io e sono pronto anche a metterci la faccia. Preferisco passare male io, ma non quella persona lì. Quella persona ci sto pensando io. Siamo pronti a fare questo? Allora, forse, abbiamo anche l'autorità di dire vai e non peccare più, non fare questo e non fare quello. Ma solo se abbiamo il desiderio dentro di poterci mettere noi stessi al posto di quella persona. E quando quella persona viene ripresa, dire no, riprendi me, pago io per lei. No, cioè questa persona la difendo io, ha sbagliato, non importa se ha sbagliato, pago io. Quanti siamo disposti a fare una cosa del genere? Però ci piace dire che cosa devono fare gli altri, ci piace dire versetti della scrittura e tante volte siamo anche bravi, la conosciamo, ma la conoscenza della scrittura e basta, non serve. Perché anche, l'ho detto tante volte ma lo ripeto, perché vorrei che proprio vi entrasse nel cuore, nella mente, il fatto che i farisei conoscevano la scrittura benissimo, meglio di noi. Però loro mettevano i pesi, infatti, parole di Gesù, dice non fate come loro, perché loro mettono i pesi, ma loro non li vogliono portare neanche con un dito. Non fate come loro. E allora che gli sta dicendo Gesù? Sta dicendo, non importa che abbiate tutta la conoscenza, o che conosciate tantissimo bene tutte le scritture, tutte le cose, è importante che conosciate Cristo Gesù. È importante che conosciate Dio, il suo amore. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Conoscete me. Conoscete il Padre, quello è importante, perché dalla conoscenza che avrete di Gesù, la persona, il Verbo, quindi la parola di Dio, quello è il Figlio di Dio, quello vivo, allora poi avrete anche tutto il resto. Certo, poi è importante leggere la Bibbia, è importante conoscere i versetti, perché sennò come possiamo rispondere alle attacchi, sta altresì scritto? La dobbiamo conoscere, ma lo Spirito Santo ci rivela in quel momento come rispondere. Non è la nostra intelligenza, è lo Spirito Santo che ci mette in mente e dice no, attenzione, non è questo, è quest'altro versetto adesso nella tua vita che devi vivere. Nella tua vita ora devi vivere questo passo, devi vivere questa rinuncia, devi vivere questa chiamata, devi vivere questo mandato, devi vivere questo nella tua vita. E nella vita degli altri sarà Dio a parlare alla vita degli altri. E allora la speranza che abbiamo nel nostro cuore, la speranza che Dio ha messo nella nostra vita, cos'è? Qual è? Non dice siate pronti a istruire gli altri su come si devono comportare. Non dice siate pronti a riprendervi gli uni gli altri quando sbagliate. Non dice siate pronti a giudicare, a puntare il dito per mandare fuori da un luogo sacro il male in mezzo a voi. Non è più così. La Chiesa non è l'ambiente, la Chiesa siete voi, mandate fuori il male da voi stessi, Mandate fuori il peccato dalla vostra vita, da voi stessi. Ognuno per sé purifichi la sua stessa vita. Ognuno da solo, con se stesso, nella relazione con Dio, si purifichi e cacci dal suo proprio tempio le cose che non vanno, in modo da poter essere aperti, lucidi, e che ci possa essere Dio che si muove nella nostra vita e che ci possa anche indicare dove sono i bisogni degli altri. E quando troviamo una persona mezza morta, intera, dal peccato, sofferente dalle situazioni della vita, gli possiamo dire: ma aspetta, te come ti sei comportato? Che cosa stai facendo? Perché sei moribondo? No, faremo come il buon samaritano, non ce ne interesserà niente di chi è, di chi non è, cosa fa. Quello lì poteva essere un brigante, ma lui si ferma, lo aiuta e lo porta a sue spese, a curare. Ma se quello è un delinquente? No, delinquente, io non ci voglio avere nulla a che fare con i delinquenti, sono santo. E poi si fa come i sacerdoti, che scavalcano e passano lontano. E rischiamo di lasciare per terra una persona che Dio ama invece. E rischiamo di buttare fuori dalla Chiesa, in maniera anche figurata, ma non tanto, persone che, o comunque di non integrarle, perché fanno una vita diversa da come noi la pensiamo. Ma con questo non dico che va bene, ma abbiamo pazienza, ci vorrà del tempo per farglielo capire, perché possa prendere coscienza che è qualcosa che gli porta male nella sua vita. E quando la persona è convinta dall'interno di sbagliare, allora è più facile che cambi. Ma se gli viene detto da fuori, ma che senso c'ha? Prima bisogna fare un lavoro su noi stessi. E noi siamo chiamati a dare agli altri la speranza che abbiamo ricevuto. E quando si parla di speranza, di cosa si parla? Si parla: dai, ce la fai. Dai, ti puoi rialzare. Dai, non è finita. Dai, siamo insieme, sono qui con te, ti aspetto, facciamo questo percorso insieme. Dai, puoi guarire. Dai, ce la puoi fare. La speranza non è smetti di fare, non lo fare, non lo dire, fai così, fai cos'ha. Questo non è speranza, questo è metter pesi. La speranza nella nostra vita per gli altri deve essere: io spero che nella sua vita possa veramente arrivare a poter perdere, lasciare tutto quello che non va nella sua vita. Io lo spero e lo voglio aiutare. E come lo aiuto? Standoci accanto, essendo presente con quella persona, essendo presente nei momenti difficili e anche in quelli facili, per vivere momenti di gioia insieme. E allora è questo che fa Gesù con noi. Viene a abitare nella nostra vita e non comincia a dire: oh, aspetta, ora sono entrato in casa, rimetti a posto come dico io, perché sennò non si va. No, il Signore entra nella nostra vita e poi noi siamo i padroni di casa e gli diciamo: Gesù, oggi voglio sistemare questa cosa, e lui ci aiuta. Oggi voglio sistemare quella, e lui ci aiuta. Oggi voglio sistemare quella, e lui dice: no, oggi non ti aiuto. Perché no? Perché prima di sistemare quella c'è quest'altro da fare. No, ma io voglio fare quello. Non ti posso dare una mano, bisogna prima fare quello. E allora cominciamo a star male dentro. E allora arriva il punto in cui ci arrendiamo e diciamo: Signore, voglio che tu sia veramente il Signore della mia vita. Qual è la cosa più urgente nella mia vita? Cosa devo lasciare? Cosa devo fare? Dove mi devo impegnare? E allora il Signore ci dice: vieni con me, facciamo prima questo insieme. E mette a posto un lato del nostro carattere, un lato della nostra vita, un lato del nostro comportamento, e siamo istruiti da Dio. Ecco che allora viene fame della lettura della parola di Dio, e dalla parola di Dio viene ancora di più sete e fame del contatto diretto con Gesù, con lo Spirito Santo, che allora ci porta ancora di più a leggere la parola di Dio e diventa un circolo virtuoso. Più leggo e più voglio stare in comunione con Dio, più sto in comunione con Dio e più voglio leggere. Aumenta la conoscenza e aumenta la conoscenza biblica e la conoscenza di Dio nella relazione. Vivendo insieme queste due parti, siamo dei buoni cristiani, vivremo veramente come cristiani. Allora non avremo più parole di giudizio verso lo straniero, verso l'orfano, verso la vedova, però la vedova e l'orfano fanno un po' più compassione, lo straniero no, soprattutto in un mondo come oggi, in cui lo straniero viene visto come l'immigrato che viene a creare danni. Ma quanti ci sono stranieri in mezzo a noi? Possiamo dire tutti quanti, anche io sono straniero per qualcuno di voi, sono italiano, c'è chi non è italiano, io sono straniero per voi. Ma ci riusciamo a dirci ti voglio bene? Ci vogliamo bene? Lo sentiamo questo legame affettivo con chi è diverso da noi? Perché una delle cose che ode di più il Signore è proprio questo, lo dice tantissime volte, dice abbiate cura per l'orfano, la vedova, lo straniero, praticate l'ospitalità, lo stare insieme con le persone, la convivialità, il mangiare insieme, lo stare insieme, queste sono le cose importanti. Allora, vi leggo gli ultimi due passi, uno è in Atti, se Giando per piacere tu mi puoi leggere dopo, Prima Corinzi 8:7. Io vi leggo questi pochi versetti che dicono così, infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani. Se per piacere mi leggi Prima Corinzi dal capitolo 8, dal verso 7. Ora poi ti fermo io semmai.
Ma la conoscenza non è in tutti, anzi alcuni, avendo di loro consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, non è contaminata. Né è contaminata. Ora un cibo non ci rende graditi a Dio. Se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Badate però che questa vostra libertà non diventa un intoppo per i deboli.
Fino qui. Ma non in tutti è la conoscenza, anzi alcuni abituati finora all'idolo mangiano di quella carne come se fosse una cosa sacrificata a un idolo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. C'è anche al capitolo 10 che dice la stessa cosa. E dice, nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza. Perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste per motivo di coscienza. E quindi anche la carne sacrificata agli idoli potevano mangiare, secondo voi? Sì o no? Pensateci. Si fa un piccolo studio biblico. La potevano mangiare la carne. Dice, non fate inchiesta, cioè non domandate, dice, ma questo come, che carne è? Fammi un po' sapere, indaghiamo. No, dice, non fate domande, non indagate, non fate inchiesta su quelle cose. Mangiate tutto quello che viene messo davanti, anche se, tra parentesi, anche se è carne sacrificata agli idoli. Sta dicendo quello, dice, mangiatela. Giusto? Sbaglio? Vi lascio un altro po' di tempo, pensateci. Che vi sembra? Al verso 28 dice, ma se qualcuno, quindi ma vuol dire c'è un'eccezione, giusto? Il ma vuol dire un'eccezione. Io domani vado al lavoro, ma solo se, ma a certe condizioni. Io vengo a casa tua, ma non voglio questa cosa, c'è un'eccezione. Allora qui dice, mangiate di tutto quello che vi è messo davanti, senza problemi, senza farvi scrupoli, state sereni, state tranquilli, mangiate anche le carni sacrificate agli idoli, non lo domandate nemmeno, tanto non ha importanza, è Dio che ha dato tutto su questa terra, tutto è puro, tutto, mangiate tranquillamente. Ma se qualcuno vi dice, questa è carne di sacrifici, non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza. Alla coscienza dico non la tua, ma la sua, che è debole. Perché se una persona vi avvisa e vi dice, guarda Anna, guarda Billy, guarda Silvana, guarda, questa carne qui è sacrificata agli idoli. Chi è il debole? Voi o io? Se io vi dico così. Sono io il debole. Perché penso che quella carne vi contamini. E quindi vi avviso, dico attenzione, guarda, questa è carne sacrificata agli idoli. E voi, che invece siete più avanti di me, dite va bene, grazie, no, non la mangio. Per riguardo alla mia coscienza, perché se voi mangiate, io rimango turbato. Dice come? Ho mangiato l'aria sacrificata agli idoli. Oh, che lavoro è questo? Poi voi magari a casa vostra ne mangiate quanto volete, ma per riguardo a me, alla mia coscienza che vi ho avvisati, abbiate riguardo e non la mangiate. Però la potreste mangiare. Allora vi chiedo, perché nel primo versetto che ho letto dice Paolo di astenersi dalle carni sacrificate agli idoli e dalle altre tre cose? Dice, solo queste cose vi mettiamo come pesi che sono necessari, dici, di astenersi dalle carni sacrificate agli idoli. Perché dice così se poi dopo dice che si può mangiare? Domandoni. Questo è ciò che porta la scrittura, quando la leggiamo in maniera così di mente, di testa. Sta scritto di non mangiare la carne sacrificata agli idoli, non si mangia, fine. E tu vedi uno che mangia, ah, quello ha mangiato la carne sacrificata agli idoli, no, fuori, non va bene, devi smettere. E così potremmo metterci qualsiasi altro peccato, qualsiasi altro peccato. Mettiamoci qualsiasi altra cosa al posto di quella carne sacrificata agli idoli. Perché dice bene, dice sono necessarie, astenetevi dalle carni sacrificate agli idoli. E però dopo lo stesso Paolo, non è un'altra persona che da dire, sai, lui la pensava diversamente, lo stesso Paolo dice, no, no, mangiate liberamente, tranquilli, l'idolo non è nulla. Che significa questa contraddizione nella Bibbia? Che vi fa venire in mente? Che forse non è giusto nell'uno e nell'altro, ma sono giuste tutte e due in momenti differenti. In situazioni differenti. Per quella chiesa a cui è stato detto è parso bene di non imporvi altro peso se non queste quattro cose, quelle che ho letto prima, carne sacrificata agli idoli, la fornicazione, l'astenersi dagli animali soffocati e bere il sangue, mangiare il sangue. Queste quattro cose non le dovevano fare. Dice è parso bene a noi non mettervi altri pesi se non questi, che sono necessarie. Quanti di noi, quando vanno dal macellaio, domandano come è stato ucciso l'animale? Ma scusi, ma è stato soffocato l'animale o è stato ucciso, gli è stato sparato o cosa? Perché allora sulla fornicazione ci pensiamo tanto, diamo tanto peso, oh attenzione, quello ha fornicato, ma quando si va dal macellaio non gli diamo lo stesso peso? Dice queste quattro cose sono necessarie. Ora non dico che mangiamo carne sacrificata agli idoli, non dico che appunto beviamo il sangue e mangiamo il sangue, anche se migliaci io non ho mai mangiati ma mi dicono che sono buoni, ma li mangiate migliaci? Li dovreste odiare come odiate uno che magari vive la fornicazione o queste cose qua? Certo che è sbagliato la fornicazione, certo che è sbagliato, è un peccato, non va bene, ma prima di condannare la persona cerco di fargli incontrare Cristo, che è Lui che convince. È Lui che gli dirà, non va bene così nella tua vita, ti fai del male, perché ci si fa del male a fare così. E allora ci sono delle situazioni, in certe chiese è meglio essere, come dire, vivono delle situazioni che è bene imporre certe regole, su altre non ha importanza. Magari lì in quella chiesa era importante queste cose perché c'era tanta idolatria e quindi per dare un taglio netto con quella chiesa dice attenzione, troncate con queste cose, queste quattro cose sono necessarie, distinguetevi dal mondo, siate una luce. In un'altra occasione magari dice no, non importa, qui è un'altra situazione, la situazione è diversa, ma lo Spirito vi rivela e ci rivela quando applicare una parola, quando applicarne un'altra, come Gesù sul pinnacolo del Tempio, quando è giusto una parola, quando è giusto un'altra parola. La parola è basta, di per sé uccide, è biblico. La legge, la parola uccide, ma lo Spirito vivifica. Viviamo per lo Spirito. Ricercate la comunione con Dio. Qual è la sua volontà, anche se già la sappiamo, anche se pensiamo di saperla, comunque confrontiamoci con Lui. Signore, io so che è così. Ma è così davvero in questo momento? Sì, in questo momento è così. Allora noi dobbiamo essere primi a farlo. Io mi sento che non devo fare certe cose e io non le devo fare. Perché è una relazione tra me e Dio. Dio me l'ha detta a me. Io devo fare delle cose invece. Che non posso dire a voi fatele. Perché Dio l'ha detta a me di fare certe cose. E non posso mettere pesi a voi. Però se tutti insieme amiamo il Signore, allora riusciamo a superare delle difficoltà. o anche i nostri stessi pensieri che a volte ci imprigionano, perché ci è stato insegnato così, abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre vissuto così e avete sempre vissuto male, vi dico io. Perché si cambia, perché cambia il mondo. Sembra una cosa strana a dire in una chiesa, dicevo la chiesa che deve cambiare, no, Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e domani, sì, ma nel suo essere sempre lo stesso perché si adatta sempre a noi. Dio si adatta, come si è adattato in Genesi, si è adattato al popolo che voleva il re, al posto del sacerdote, si è adattato quando è venuto a morire sulla croce per noi, si è adattato alla nostra vita quando eravamo nel peccato, si adatta oggi nella nostra vita che non siamo ancora perfetti e sa aspettare i nostri tempi e si adatta. Dio è sempre lo stesso, si è sempre adattato, ha sempre trovato una soluzione, Lui. Quindi, concludo con questo desiderio, con questa anche parola che vorrei che rimanesse nella nostra mente. Qual è la nostra, la mia speranza? Come sono stato conosciuto da Gesù? Io voglio fare altrettanto con gli altri. Dell'amore con il quale sono stato amato voglio amare il prossimo. Della libertà che mi è stata data voglio darla agli altri. Della possibilità che ho di sbagliare o di non sbagliare, perché abbiamo questa possibilità di scelta, così voglio lasciare agli altri questa possibilità di scelta, di vivere una vita sbagliata o di viverla giusta, ma voglio che siano loro a scegliere, non voglio imporla. Questo vi dico perché è importante, perché in un mondo come oggi, liquido così, dobbiamo saperci adattare a chi abbiamo davanti, perché non sappiamo chi verrà in chiesa domani, domani l'altro. Perché sono convinto che arriverà gente nuova. Se siamo così fuori, siamo luce e testimonianza. La gente sarà attratta da noi, perché non ci vede chiusi, bigotti. Ah sì, loro per loro c'è scritto così, è così. Non stanno neanche a discutere. No! Come dice Dio? Vieni, discutiamo! Allora impariamo anche noi a discutere con la gente, non brontolando o impuntandoci. Dici, va bene, se te la pensi così, però vieni. Non importa quello che fai. Per me puoi aver ammazzato fino a ieri 10 persone. Te vieni in chiesa. Che non conta quello che dico io, conta quello che senti quando il Signore ti toccherà. Te vieni. Oh, ma io ho fatto questo. Bene se l'hai fatto, perché c'è gente che nemmeno lo dice e le fa. Vieni, vieni, che il Signore ti tocca. Abbiate questo nella vostra mente. Siate aperti, siate sensibili all'azione dello Spirito. Non partite subito con la risposta, ma ascoltate le persone, hanno sete della parola di Dio e hanno desiderio di parlare, di raccontarsi, di dire i propri problemi, ma se noi siamo sempre con la bocca aperta a dire quello che devono fare, non ci parlano. Qual è la vostra speranza? Trasferitela agli altri, siate di benedizione, perché questa Chiesa possa crescere ancora, e crescerà ancora, saranno persone nuove che arriveranno, siamo pronti già da ora a portarli al medico che cura qualsiasi ferita. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica. Non è un messaggio per buttare giù, è un messaggio di incoraggiamento, a prendere in mano la nostra vita finalmente, a dire ok Signore, ora la metto al tuo servizio, perché sono io nel mio rapporto con te, quello che devo fare io lo voglio fare. Prendiamoci questo impegno con il Signore, perché fa bene a noi prima di tutto. E quando noi stiamo bene, un po' del nostro bene e della nostra tranquillità viene trasferita anche agli altri. Che il Signore ci benedica.